su molte macchine, su molte autovetture. Ormai è presente il navigatore satellitare. Navigatore satellitare, quel marchingegno in cui tu introduci la meta, la destinazione, e questo man mano, con quella voce un po' metallica, normalmente femminile, chissà perché, la voce metallica legata alle femmine. Oggi è il giorno particolare anche della Befana, quindi va bene. Questo qui ti conduce man mano alla meta. E cosa succede? Che se magari sbaglio tu prendi l'iniziativa diversa da quella che la voce ti indica, il satellite dice ricalcolo, cioè deve introdurre di nuovo la posizione e i dati e poi ti indica nuovamente la strada. Questo ricalcolo è presente proprio nella vicenda dei magi. Anche loro potremmo dire un navigatore satellitare un po' strano, perché è la stella cometa addirittura. Quindi un elemento della creazione del mondo. All'epoca sappiamo che gli antichi erano più capaci di dialogare con il cielo, e tutto ciò che intravedevano di nuovo, di particolare nel cielo, diventava per loro l'indicazione che sulla terra stava avvenendo qualcosa di grande. Ecco, hanno visto questo satellite, hanno visto questa stella, questo astro luminoso spuntare, e hanno detto: sulla terra sta avvenendo qualcosa di grande. E proprio per questo hanno cominciato il loro percorso. Ma perché poi hanno dovuto operare un ricalcolo? Perché? Perché erano arrivati immediatamente a Gerusalemme. Sapevano appunto che era nato un re tu non lo puoi trovare che a Gerusalemme, che è nella capitale di quella terra che era stata loro indicata, non lo trovi che a palazzo. E allora a palazzo vanno a chiedere conto: dov'è il re dei Giudei che è nato? E qui avviene qualcosa di particolare. Perché? Perché anziché essere contenti, quelli di palazzo, innanzitutto il re, per questa bella notizia, comincia, dice il testo, un turbamento. Erode restò turbato e aggiunge: e con lui tutta Gerusalemme. C'è una notizia bella, la nascita, quindi la vita, che anziché creare gioia, crea turbamento. Ma perché? Quali saranno state le domande, gli interrogativi, lo smarrimento anche di Erode, della corte di tutta Gerusalemme? Ma come? Un re c'è già? Un re sono io? Il trono è già occupato? Chi può essere meglio di me? Chi più potere di me? Chi più autorità di me? Ed ecco allora questo turbamento che assale Erode e tutti i suoi amici. Sembra una cosa lontana, eppure quante volte questa dimensione è presente anche nella nostra vita. Quando ad esempio noi diciamo: ma chi è il genitore più bravo di me? Qual è la mamma più brava di me? Qual è il papà? Poi non fa niente se questi genitori non si accorgono, magari, che lo smercio della roba passa proprio da casa loro per tutta la zona. Però qual è il genitore più bravo di noi? Qual è il prete più bravo di me? Qual è la chiesa più bella della nostra? Cioè, capite che sono le cose che il Vangelo dice, o comunque che anche noi possiamo intuire rispetto a questo turbamento. Una bella notizia che anziché dare gioia, sconvolge. Anziché riempire il cuore di una presenza, lo riempie di smarrimento. Quindi i magi arrivano a Gerusalemme, arrivano a palazzo, ma devono operare questo ricalcolo. Quel re dei Giudei che voi cercate non è qui. Ed ecco allora che potremmo dire arriva in aiuto un'altra stella. Erano partiti nella loro navigazione con questa stella particolare, arriva una stella, mentre se ne spegne una si accende questa, che è la stella delle scritture. Erode sa che ci sono le scritture, gli scribi vengono consultati proprio per leggere le carte. Ma anche questo appunto ci interpella, perché anche noi alla fine possiamo dire: io conosco Gesù di Nazaret, conosco il Vangelo, conosco anche qualcosa della Bibbia, ma basta sapere per amare? Basta conoscere per lasciarsi appassionare? Anche lui tiene le carte, ma il cuore no. Anche lui viene a conoscenza dove doveva nascere il Messia, e l'indicazione è esatta, perché poi loro partono e lo trovano, questo Messia. Ma appunto il cuore era distante. Allora questo ricalcolo fatto sulla scrittura che li rimette in viaggio e li fa arrivare finalmente là dove c'era il bambino. E poi interessante il modo con cui Matteo descrive questo avvenimento: innanzitutto la stella ritorna, si era eclissata e poi ritorna, ed ecco che questa stella indica il luogo. Al vedere la stella essi provarono una grandissima gioia. Da una parte il turbamento, da una parte lo smarrimento, forse anche l'incattivirsi, perché qualcuno più di te, dall'altra la gioia. Solo chi è veramente saggio, solo l'uomo veramente sapiente sa gioire. Non una gioia che è stordimento o riempimento con tante situazioni, esperienze, emozioni, ma una gioia che nasce dal profondo, da avere il cuore aperto, da avere il cuore libero, da avere il cuore appunto un po' come quel fanciullo che poi loro trovano in braccio a sua madre. E Matteo dice che entrano nella casa, si aspettavano un palazzo, trovano una casa, cioè trovano la ferialità, trovano la quotidianità, trovano la dimora di tutti i giorni. Si aspettavano un trono, l'unico trono è dato dalle braccia di una mamma. Pensate anche in modo figurato, una mamma che tiene in braccio il suo bambino, è davvero il trono dell'Altissimo, altro che troni umani, è il trono della vita, è il trono appunto della tenerezza e della esistenza, della vita in se stessa. Si aspettavano di trovare un re e trovano un bambino. Anche qui ricalcolo. Non una reggia, ma una casa. Non un trono, ma le braccia di una donna. Non un re potente, ma un bambino disarmato, che quindi ha bisogno di tutto. Ma non è finita, perché anche il racconto dei Magi termina con questa espressione: avvertiti in sogno di non tornare da Erode. Lui li attendeva al varco, andate, informatevi accuratamente del bambino, poi venite a dirmelo, perché anch'io vado ad adorarlo. Per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Ricalcolo. Ma come siamo venuti di qui? Abbiamo sempre fatto questa strada? Sono abituato a questa cosa? Io ho sempre avuto in testa questa realtà? No, c'è il momento in cui bisogna cambiare. Per un'altra strada, anche qui, il ricalcolo. Vedete allora che questo percorso dei Magi, guidato un po', una chiave di lettura che diamo quest'anno dal ricalcolo, ci dice una cosa essenziale, e cioè che se uno davvero si mette in viaggio, se uno ricerca, se uno è in cammino, se uno ama la verità, potrà anche sbagliare, potrà anche incorrere in alcuni errori, come i Magi in effetti, questi sapienti, sono incorsi in alcuni errori, hanno dovuto fare un ricalcolo. Ma appunto questa è la vita. Non dobbiamo temere gli errori. Il peccato più grave sarebbe quello di non partire mai, di non schiodarci mai dalle nostre posizioni, dalle nostre regge, di non lasciarci appunto inquietare. Quello è l'errore più grande. Allora non dobbiamo avere paura di chi sbaglia. Perché? Perché dovremmo allora aver paura di tutti noi. Non dobbiamo temere chi sbaglia, dobbiamo temere chi non cambia mai, chi non parte mai, chi dice io ho già tutto, io so già tutto, io sono già tutto. Questo appunto potevano dirlo i Magi, eppure creature di desiderio si mettono in viaggio, si mettono in cammino, non temendo appunto di dover ricalcolare il loro progetto, la loro meta, il loro cammino. E da ultimo la sottolineatura dei doni: oro, incenso e mirra. Sappiamo che chiaramente questo testo non è solo un fatto di cronaca. Matteo probabilmente ha preso alcuni elementi, li ha rielaborati e quindi noi dobbiamo decodificare. È chiaro, lo sappiamo, nell'oro, nell'incenso e nella mirra abbiamo i segni di ciò che quel bambino è per i Magi, ma per la comunità per la quale Matteo e il suo tempo scrive il Vangelo e per la comunità di tutti i tempi. Questo bambino non è solo un bambino, ma è proprio un re, ecco l'oro. Questo bambino è Dio, ecco l'incenso. Questo bambino è immortale, è germe appunto di risurrezione. Ecco la mirra, l'unguento che veniva utilizzato per imbalsamare i morti nell'antichità. Ma insieme a questi doni, qual è il regalo più grande che i magi lasciano? Proprio il loro viaggio. Offrirono in dono oro, incenso, mirra e il loro viaggio. Questo è il dono grande. Perché? Perché il viaggio è la vita. Perché il viaggio è la loro ricerca, è il loro desiderio di capire, di sapere, di conoscere, di toccare con mano, di gustare e trovare vero. Questo appunto è il dono più grande. Ecco perché si può partire anche per un'altra strada, ecco perché si può ricalcolare. Offrirono in dono oro, incenso e mirra e il loro viaggio. È quello che offriamo anche noi. Oro, incenso e mirra, mettiamoci il tempo, le qualità, quello che concretamente facciamo, ma non dimentichiamo il nostro viaggio. Questo è il dono più prezioso. Offrirono il viaggio. Offriamo il nostro viaggio, la nostra vita, il nostro cammino di fede.